cui non sono sicuro, tentate, no, non sono sicuro nel senso che io sì, ho partecipato alla revisione di parte, quindi era solo uno di quelli che l'ha tradotto, quindi posso dare il telefono di Ciglione se volete. Allora, sì, ci sono delle traduzioni sbagliate e nel nostro contesto, nel nostro modo di concepire la traduzione, sono quelle che non sono dagli originali. Cioè, per fare un esempio, non traduco dal greco e dall'ebraico, ma dall'inglese è un approccio sbagliato. Cioè, che non corrisponde al nostro modo di concepire la traduzione. Allora, questo è un progetto che ha una lunga storia, nel senso che ha, credo, una decina d'anni, forse di più, forse addirittura una ventina d'anni, e sono stati tradotti, diciamo, in fascicoli. Io ricordo che quando eravamo a Venezia, quindi 20 anni fa circa, uscì il Vangelo di Marco, che essendo a Venezia, quindi sostenuto anche dalla diocesi di Venezia, presentammo al patriarca di Venezia, Venezia, San Marco, insomma, ci stavano bene, era un buon abbinamento. Ed è un progetto in cui praticamente si è voluto fare una traduzione che fosse una traduzione delle chiese cristiane, e quindi è stata sostenuta non soltanto spiritualmente, voglio dire, ma anche in maniera un po' più tangibile, da una quantità di chiese cristiane. C'è poi l'elenco completo di chi ha sostenuto, però allora, la Chiesa Cattolica naturalmente, quella ortodossa di Costantinopoli e quella romena, la Chiesa Vetero Cattolico, molte chiese evangeliche. L'idea era quella di fare un lavoro che fosse il Nuovo Testamento in italiano per i cristiani del nostro secolo, quantomeno del nostro decennio. E quindi anche i traduttori e i collaboratori rispondono un po' alle varie chiese che le hanno prodotto, che ci hanno lavorato sopra. Se qualcuno per curiosità ha voglia di vedere come sono i testi originali, sono anche interessanti, perché i testi scientifici portano anche le varianti testuali, cioè ci sono, su alcuni manoscritti ci sono delle parole che non corrispondono a... però non sono sostanzialmente mai decisivi, cioè ormai i testi...
Facciamo passare magari.
Ma sì, proprio voi. L'ebraico si apre da una parte e il greco dall'altra. Eh sì, perché l'ebraico si scrive al contrario, oppure noi scriviamo al contrario. Altre curiosità?
Insomma, che è giunta a conclusione. riferiva alla fonte della nostra fede, cioè al documento che tutti si coinvolge, eccetera, e che insieme, questo è, credo sia molto importante. Il pastore ha letto soltanto alcune delle chiese che hanno aderito e che hanno dato anche i loro esperti della traduzione, e insieme si è fatta una traduzione, cioè si è cercato di, come diceva prima Gregorio, cioè di rendere comprensibile e di essere, nello stesso detto, di essere fedeli al deposito, insomma, della fede, e lo si è fatto insieme. Senza, naturalmente credo che nel corso dell'attività ci siano state delle discussioni, ci sono tra cattolici quando discutono tra loro anche solo su un versetto della Bibbia, ci saranno, immagino, tra i protestanti, anche quando, tra esperti, eccetera, e alla fine si è riusciti a concretizzare questa operazione, che non è facile, può sembrare facilissima a chi, soltanto per chi non la pratica, insomma, ma se uno lo fa anche solo questi esempi che ci ha dato, si consentono anche visivamente di accorgersi come tradurre sia un'operazione estremamente, dal punto di vista intellettuale, estremamente difficile, estremamente impegnativa. C'è un testo che non è neanche del tutto sempre sicuro nei manoscritti, bisogna collazionare più manoscritti per giungere alla forma presumibilmente migliore, e poi bisogna guardare dal punto d'arrivo, cioè la lingua di oggi, bisogna conoscere tutte e due, bisogna praticarle tutte e due, insomma, il fatto che si sia fatto insieme, che si sia, è stato anche un impegno economico, credo, perché ci sono state persone che hanno lavorato per anni intorno, parlava di 20 anni fa a Venezia, e quando si è uscito il Vangelo di Venezia, probabilmente era già qualche tempo che qualcuno si lavorava assieme, insomma, quindi sono passati un quarto di secolo, insomma, di lavoro, non è poco, insomma, è un cammino. Ecco, per cui anche il titolo che abbiamo voluto dare a questi due giorni si è anche ispirato a queste cose, no? Cioè questo cammino ecumenico che è un po' sotterraneo. Io ricordo l'ultima riunione che è stata fatta a Torino del Consiglio delle Chiese regionale che è stato istituito, sono nate questioni tra noi cattolici, soprattutto ortodossi, sull'uso liturgico di questa traduzione. Qualche ortodosso diceva: ma noi non possiamo dare questa traduzione a livello liturgico perché noi abbiamo quella dei nostri libri. E quindi meno il problema era per quanto riguardava i battesi e il presidente della commissione, insomma, si era poi deciso alla fine che in tutte le attività estive che ogni chiesa presumibilmente ha di carattere formativo si sarebbe utilizzata questa traduzione, come segno anche di rispetto per un cammino, insomma, la chiesa devono fare. Qualcuno poteva anche notare il passo avanti dal punto di vista esegetico in alcuni passi. Faccio l'esempio della traduzione del cosiddetto Cantico di Zaccaria, dove qualcuno proponeva di tornare alla forma della Vulgata, no? Cioè quella liscia di misericordia del nostro Dio, no? Qui è stato tradotto in profondità della misericordia di Dio, rispettando sia questa realtà, no? Dell'ebraismo, la misericordia è l'utero di Dio, insomma, e si è cercato di rendere pastorale come chiedevano i cattolici insistevano, così vi è stato detto, no? Di evitare queste forme, come si può dire, letterari e poco pastorali. Per esempio, Miscere di Misericordia del nostro Dio, quando non si cantava in latino andava bene perché nessuno capiva nulla, e quindi insomma, per Miscere di Misericordia Eius, Misericordia Eius, va benissimo, che nessuno sapeva cosa voleva dire, eccetera. E così anche il corno di misericordia, di salvezza, no? E, che è sempre lo stesso. E qui è stata, mi sembra, prodotto con la sua porta di salvezza, ora non lo so. Cioè sono nate discussioni fino alla fine. E credo che sia anche un intento, come si può dire, ecumenico, non puoi dire, ognuno ha le sue difficoltà, ognuno ha i suoi problemi, a volte anche i suoi pregiudizi. Ecco, messi insieme, credo che alla fine si possano anche risolvere. E come riguardo a tutti gli altri ancora più grandi che abbiamo, pensiamo al tema dell'Eucaristia, no? Al tema della... ogni anno siamo, come commissione, siamo, lo dico per tutti, siamo un po' tentati a dire, ma se provassimo una volta a far capire, invece che parliamo sempre di cose su cui più o meno siamo d'accordo, preguntassimo una su cui invece non siamo d'accordo.
Questo sarebbe interessante.
Non sarebbe forse anche un atto di, dal mio punto di vista, poi ognuno la pensa ovviamente come meglio ritiene, e sarebbe un passo avanti, secondo me, perché sarebbe un passo nella direzione di dire vengo verso di te proprio perché non sono d'accordo con te, e viceversa. Tu mi stai a sentire perché ti dico quello che penso, e io sto a sentire te perché mi dici quello che pensi. Probabilmente alla fine, quello che stamattina diceva Delio, cioè nel dialogo che troviamo la verità. Se no, probabilmente noi ci arrocchiamo, anche da noi si sentono flebili di voci che dice, ma come si fa a spiegare ai ragazzi di 7 anni a cui per la prima volta diamo l'Eucaristia la transustanziazione? La transustanziazione. Provate, insomma, dove dietro, insomma, una volta è stata introdotta come obbligatoria nel mondo cristiano nel 1215 con il Concilio Lateranense di quell'anno, quindi 1215, era imperatore Federico II, insomma, era Papa Innocente III, ma ragazzi, è passato qualche decennio, e noi però continuiamo a pensare che questo sia il modo per spiegare la presenza, no? Di Dio, di Gesù con noi, e quando ce ne abbiamo. I protestanti pensano diversamente, chissà che per questo non possiamo trovare una forma che ci aiuti a capire di più il mistero, non capiremo mai, ovviamente, visto che lo teniamo così nella sua interesse, se non lo saremmo di più. Questo credo che sia un esempio importante, questo dal mio punto di vista. So che si può tentare di fare il nuovo, il Vecchio Testamento, cioè l'Antico, il Primo Testamento, non so, questo sarà molto più difficile perché ovviamente è molto più ampio e anche più complesso, cioè, non c'è solo il greco lì e poi insomma sono una pluralità di forme che sono molto più dalla lettera, al Vangelo, all'Apocalisse, insomma. Per questo, però sarebbe un bel segno anche se procedessimo su questa strada.
Io volevo ricollegarmi a Luca 10. Quando l'avete studiato, a me sarebbe venuto da tradurre salutarte con chiacchierate, per dare l'idea appunto di una cosa più lunga che il semplice saluto, no? Quindi non perdete il tempo a chiacchierare. In realtà in nessuna delle 4 traduzioni c'è questo discorso qua, perché cioè, diciamo che è stato chiarito dalla spiegazione, ma se io mi limitavo a leggere sarei fermato a salutare, quindi non volare proprio. Ecco, allora la mia domanda è, uno, sarebbe stato corretto tradurre per l'introduzione letterale salutate con chiacchierate, e poi perché invece nella traduzione provato proprio a usare il termine chiacchierare, se dovrebbe essere un discorso di spiegazione, o è difficile fare questo?
Sono io che non so risponderle, nel senso che non sono l'autore né dell'uno né dell'altro, cioè voglio dire, non so il motivo della scelta.
Perché spesso, secondo me, ogni tanto c'è proprio questa difficoltà di traduzione di quello che appunto 2000 anni fa aveva un significato che poi si è perso, comunque non lo so, cioè bisognerebbe rendere più quello che si intendeva 2000 anni fa.
Sì, 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 la sua osservazione mi convince. Mi convince, non so però motivare le scelte.
Non dimenticate.
Sì.
Sì, comunque però sarebbe per avvisare quello che è la spiegazione che è stata, magari che anche là c'è chi chiacchiera un po' l'indietro, chi chiacchiera per fatto all'indietro, chi chiacchiera anche la forma chiacchiera che può far pensare a diversi mondi semantici.
Però di fermarsi a salutare, che poi tra l'altro a me sembrano molto simili,
sì.
Quando, cioè, non vedo questa diversità così eclatante tra una e l'altra.
Io vorrei, proprio su questo argomento, ti vorrei tanto ringrazio per questo, sì. Questa preziosissima relazione collegata al tema, tema del lavoro, che è veramente un lavoro delicatissimo. Io ad esempio sono cresciuto, se leggiamo la Genesi, no? Ci sono dei passaggi in cui si dice la terra bisogna sottometterla, bisogna dominarla, bisogna dominare i pesci, gli uccelli, cioè la parola dominio è stata una costante continua nella mia vita, no? Oggi, grazie al dottor Papa Francesco, abbiamo scoperto una traduzione nuova o comunque una interpretazione nuova. Non si parla più di dominio, adesso ci stiamo accorgendo che abbiamo distrutto tutto, no? Quindi si parla di cura del creato, di noi siamo custodi del creato, no? Siamo passati dal dominio, ecco, a me piacerebbe capire se questo cammino che il mondo dei produttori, e grazie a voi in qualche maniera anche la traduzione si sta evolvendo in questi secoli, in questi millenni. Siamo accordati a delle intuizioni nuove che dà valore alla lettura del testo.
Sì, è vero, io credo che una cosa che, diciamo, di cui non sempre si è consapevoli, ma secondo me è vera, è il fatto che comunque ogni traduzione porta con sé i valori del suo tempo. Cioè, per esempio, lei fa l'esempio dell'ecologia, ma se ci pensiamo, fino a... ieri era l'anniversario dell'Igmesa di Seveso del 76, ma fino agli anni 70 chi si preoccupava tra di noi, cioè, voglio dire, persone normali, insomma, non, della questione del rispetto del creato? Nessuno, cioè, se io ci devo pensare, a me di personaggi storici, cristiani, che si sono posti il problema del rapporto con la natura, mi viene in mente Francesco Assisi da una parte e il dottor Schweitzer dall'altra. Gli altri, nulla. Cioè, nel corso dei decenni, vedendo i disastri che ci sono, allora anche noi come cristiani e come cristiane abbiamo iniziato a preoccuparsi, pur ricordandoci che però all'inizio quelli che ne parlavano erano degli hippie che andavano a abitare nelle comuni agricole sopra Vada, cioè insomma, sull'Appennino, così. È vero, un altro tema che a me per esempio fa sempre molto in qualche modo rabbrividire, forse non sono l'unico, è quando nei Salmi si parla del Signore degli Eserciti. C'è una decisione degli eserciti, accidenti, c'è chi la prende sul serio e guarda cosa succede a Gaza. Cioè, il significato sarebbe quello di dire le schiere celesti, quindi gli angeli, però poi il risultato è che, e quello secondo me è anche, io credo, un buon motivo per cui in fondo non esiste la traduzione definitiva, perché ogni generazione porta con sé delle preoccupazioni che la generazione precedente non aveva, per una serie di motivi che vanno dall'ottusità alla sensibilità. Cioè, appunto, quando la Genesi scrive domina sugli esseri, eccetera, erano in un tempo in cui c'erano delle colonnettine piccoline di esseri umani in un mondo completamente abitato dalla natura selvaggia, e quindi, sai, se tu abbatti 4 alberi non è che poi casca il mondo. Il problema è che adesso siamo arrivati al eccetera eccetera, ma credo che sia questo effettivamente un serio problema, cioè quello del maturare delle preoccupazioni diverse e cercare di immaginare un approccio cristiano per cui la fede non è solo siccome credo a Gesù andrò in paradiso, ma è essere cristiani e cristiane nel mondo, e quindi con le contraddizioni del mondo. Cioè, voglio dire, il cristianesimo, ahimè, ha provocato anche un sacco di razzismo, un sacco di patriarcato, insomma tutta una serie di nefandezze di cui ci rendiamo conto solo oggi, e chissà tra 100 anni i nostri nipoti cosa diranno di noi. Sì, sì, è un cammino, e in effetti cercare di trovare nella scrittura, come dire, uno stimolo, senza però, non so se riesco a trovare la parola giusta, senza però idolatrarla. Cioè, voglio dire, il mondo in cui è nato, ha vissuto per esempio l'apostolo Paolo, ma anche Gesù, ma in questo caso secondo me è più interessante l'apostolo Paolo, era un mondo dove la schiavitù era normale. E quindi se tu fai la domanda, ma Paolo era contro la schiavitù? La risposta è no, perché era il suo mondo, no? C'è quella lettera che forse qualcuno con la più breve, Filemone, no? In cui si leggono si dice, allora, lo schiavo è scappato da me, io te lo rimando indietro, certo trattalo bene, perché adesso il tuo fratello non è più uno schiavo. Che in un certo senso è una risposta spaventosa al tema della schiavitù. Allora, noi non dobbiamo pensare che la Bibbia sia un manuale di istruzioni che io devo idolatrare, allora siccome c'è scritto così, cos'è, eccetera. Però sicuramente è sempre uno stimolo, ma io credo che, forse faccio un discorso molto protestante, perdonatemi, ma il fatto è che comunque c'è la scrittura e c'è lo Spirito Santo che illumina chi la legge. Cioè, voglio dire, noi non siamo di fronte a un testo statico, ma siamo di fronte a un libro che ci parla, che talvolta ci parla in maniera comprensibile, condivisibile, certe volte un po' meno, e che comunque ci, in qualche modo, ci costringe a riflettere. A riflettere anche sui limiti, sui dubbi che ci portiamo dietro. Appunto, quello della schiavitù, se volete, è un po' un esempio macroscopico, però non credo che sia l'unico. Cioè, appunto, è comunque una storia, la storia di Dio con noi e la storia di noi con Dio, che talvolta è anche un po' un braccio di ferro.
Come trasfusione di sangue per i testimoni di Geova, nel senso che all'epoca in Antico Testamento non esistevano le trasfusioni, non c'erano gli ospedali, no? E quindi bisogna fare un atto di fiducia anche nella ragione e nell'evoluzione del mondo.
Ma allora, io credo, non vorrei essere troppo ottimista, però credo che ormai, certo, poi uno vede certe scene alla Casa Bianca, dice. In effetti sono tanto ottimista, però, cioè, l'idea di una manipolazione smaccata della Bibbia, secondo me dovremmo averla un po' superata, almeno no, no. Cioè, tu quando ti viene in mente le schiere degli angeli, poi ti viene in mente il cinturone God Me Too, e dici, beh, insomma, però ecco, calibriamo un po' i due messaggi, no? Per cui, cioè, l'idea delle trasfusioni di sangue, oltre che essere, come diceva lei, assolutamente anacronistica, cioè, non, cioè sarebbe come dire che è permesso o meno usare la luce elettrica, o cosa dice la Bibbia del computer, insomma. Però secondo me lì il problema è anche del, come dire, dell'utilizzo della religione come strumento per sottomettere le anime in qualche modo. Cioè, se tu arrivi al punto di dire o Dio o la vita di mia moglie che deve fare la trasfusione, secondo me c'è qualcosa che non va e basta, cioè è già sbagliato lì, cioè è lì che il problema è che quel Dio lì non interessa, cioè, io ho un'idea di Dio che Dio è amore e poi certo già la vita è complicata di per sé, però sicuramente non... al limite si potrebbe dire, secondo me forzando molto, però, che anche quando Abramo ha portato Isacco sul Monte Moria, al momento c'è stata la mano che l'ha fermato. Credo che in questo, io credo, forse faccio un discorso, diciamo, che non tutti sottoscriverebbero, ma credo che davvero il Nuovo Testamento interpreta l'Antico, cioè Gesù ci dà la chiave di lettura globale.
Anche se rimane appunto una chiave di lettura, quindi con una parte di mistero che non possiamo a tutti i costi ingabbiare,
sì.
Alle parole precise. Stamattina quando Valerio diceva della ricerca spirituale, che c'è abbastanza diffusa e che passa attraverso o la natura, l'introduzione del benessere e il mistero, e come qualcosa che appunto attiva un senso di ricerca spirituale, e mi sembra che tante volte da occidentali meccanicisti e compagnia bella il mistero non lo sopportiamo, e quindi, e poi anche come per chi vuole gestire il potere, riuscire a dare dei contorni precisi. E mi pare che fin da San Paolo il problema della legge rispetto a come Gesù l'ha interpretata, e là, e secondo San Paolo ci spiega che è dato compimento, ma per prendere dentro quel compimento lì non è un po' che fosse come la legge diceva, sia una roba che dobbiamo accettare, che accettiamo nella bellezza dell'invito a essere uomini, persone libere e destinate a una vita piena. La nostra fede ci sporona ad essere.
Sì, 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 cioè, credo che effettivamente il Nuovo Testamento sia un, diciamo, una parola per noi che viene da fuori da noi, cioè che non è la mia parola, che ti sfida, e certe volte la sfida riesci a coglierla, certe volte non riesci, certe volte vorresti, ma insomma, con tutte le complicazioni del caso che ogni vita di fede si porta dietro, cioè che ogni vita si porta dietro, anche togliendo la fede, insomma. Poi è vero, come dici tu, che noi, secondo me, abbiamo fin da piccoli, cioè io sono convinto che in realtà la scienza per noi sia quella che era la religione per i nostri antenati, cioè qualcosa di dato e indiscutibile, no? Faccio un esempio, una cosa che a me mi ha colpito durante il Covid. Io premetto che sono sempre stato Sivax, ho fatto tutti i vaccini, e se domani mi chiedessero li farei, eccetera. Però Una cosa mi colpì e continua a colpirmi. Se vi ricordate, l'alternativa era credere nella scienza o credere nella parascienza non vera. Ecco, secondo me credere nella scienza è un'affermazione che non sta in piedi. Tu non puoi credere nella scienza, io posso credere in Dio, ma la scienza è una cosa sperimentabile. Cioè, se io ti posso sperimentare che questo non cade, non va su, mi dispiace per Newton, ma... E invece noi abbiamo, secondo me, l'approccio del credere della scienza, e tutto quello che non è spiegabile della scienza non funziona. E invece, secondo me, la scrittura, voglio dire, la vita ci spiega che la vita, che l'esistenza è di più di 2 più 2 che fa 4. Sarà una religione ancora più elaborata.
Ecco. Prego. No, mi ha colpito il fatto che rispetto alle traduzioni, cioè che, diciamo che ogni epoca, diciamo, ha una traduzione, perché chi traduce ha di fronte a sé l'esistenza diversa che ha prodotto magari 100 anni fa. Mi ha colpito questo qua approccio, perché è un approccio che è che riguardo a credo, cioè riguardo a non so, a quello di dire una cosa di autorità, cioè nel senso chi si approccia ad un testo o anche ad una cercare di definire in cosa crede, cambia col tempo, nel senso che quello di dire una cosa di quello apostolico, per esempio. Avevano una connotazione storica di quell'epoca che comunque, cioè, in cui noi comunque ci riconosciamo in qualche modo, credo, ma se lo facessimo oggi non abbiamo i problemi dell'epoca, avevamo detto, ok, dopo vi dare una risposta, cioè, abbiamo visto questo parallelismo tecnico, cioè la traduzione della Bibbia e come fa con credo, come si fa con credo, una cosa che vi chiedo.
Ma qui bisogna forse dire che nel mondo protestante il credo è un po' di ha una funzione un po' diversa che nel mondo cattolico. Cioè, il mondo protestante produce moltissimi credi, che però non sono alternativi, cioè che dico, vabbè, quello del Sudafrica del 2000 ha abolito quello di Cina. Cioè, sono i modi in cui tu sintetizzi la fede del tuo tempo. E secondo me il credo non è, cioè i credi, voglio dire, nel senso, non intendo dire né quello che dite a messa né, hanno lo scopo di dire non che cosa tu devi credere, ma che cosa puoi credere. No, cioè, pensiamo all'aspetto più, se volete, più doloroso, no? Credo alla risurrezione dei corpi. Cioè, allora, di fronte alla morte, la fede ti dice che tu puoi credere che l'amore di Dio supera la morte. Cioè, per cui è vero che moriremo, è vero che le persone a cui vogliamo bene moriranno, però è vero che l'amore di Dio lo supera. Cioè, non è che se tu non ci credi vai all'inferno, ma di fronte all'inferno che vivi del lutto, io ti annuncio che c'è una speranza, cioè che è un po' diverso, credo, cioè, ho usato un sacco di sinonimi, penso che sia il modo in cui invece viene inteso il... E quindi, come dice Marco, cioè, diverse epoche hanno, avendo diversi problemi, diverse sfide, hanno elaborato diversi credi. Uno piuttosto famoso, insomma, è la dichiarazione di Barman, no? Cioè, durante il 1934, di fronte al nazismo imperante, che inizia la cosa, che ha delle forti connotazioni di religione pagana, di antifetismo, eccetera, eccetera, alcuni si mettono lì e scrivono una serie di affermazioni di fede che, partendo dai Vangeli, arrivano a dire... credere nella patria e nella discendenza e nella stirpe è una bestemmia. Cioè, quello è un credo nel senso protestante, cioè dire qual è la sfida che mi pone oggi Auschwitz. Ecco, io di fronte a questa sfida cerco di dare la risposta del cristiano, che però appunto non è alternativa a credere a Dio Padre Onnipotente, eccetera, eccetera.
Ma io prima mi appassiono molto perché più l'altro che seguo un libro con la fotografia di Trump, no, che si fa imporre le mani da persone autorevoli che
o quantomeno si ritengono tali.
Scandalizzato e spaventato è sapere la cifra dei cristiani che sostengono questa fotografia, che sono 40 milioni. Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, 40 milioni di persone che accettano questo tipo di linguaggio e evidentemente abbiamo un problema grande come una casa. Cioè, se magari uno potrebbe dire ah sì, ma ci sono gli estremismi, i fanatismi, tutti, ma siamo anche a casa nostra. E quindi dobbiamo veramente fare un lavoro enorme per isolare chi si traveste da missia, cioè l'abbiamo visto tutti. Cioè, la Casa Bianca che propone il Presidente degli Stati Uniti vestito da Gesù, signore, allora qui è vero che bisogna fare qui l'opera degli introduttori è importante, ma anche poi dell'interpretazione delle cose che non si è, che evidentemente qualcuno non ha capito bene cosa diceva Gesù.
No. Non le dico quanto metti in imbarazzo noi, infatti passare la vita a dire che non siamo noi. Sì, anche perché poi ci sono anche tutta una serie di problemi contingenti dell'italiano, che l'italiano medio è piuttosto ignorante sull'argomento, quindi insomma, sì, ma comunque su questo argomento in maniera, l'argomento religioso specificatamente. Sì, cioè io credo che effettivamente noi siamo la vicenda della storia ci fa ritornare alla religione della patria. E questo secondo me è una cosa che io nella mia totale ingenuità pensavo che fosse finita perché se lei guarda Trump è così, il patriarca Kirill che dice facciamo la guerra all'Ucraina perché così i gay non possono andare delle argomentazioni che se non fossero drammatiche sarebbero ridicole. Il problema è che sono drammatiche, non sono ridicole, cioè che non è una due omini bianchi.
Si parla di usare il termine nazione, nazionalismo.
Sì, beh, poi. Vabbè, comunque poi ognuno la. Sì, no, ma è vero. Cioè, e credo che, tra l'altro, non so, mi viene da pensare che gli iraniani invece ci fanno vedere che quantomeno le teocrazie sono in buona compagnia, ecco, diciamo che. Cioè tu sarai teocratico, ma anch'io non scherzo niente.
Quindi di lavoro ce n'è. Questa componente nazionalistica è venuta fuori anche in occasione dell'anno di San Francesco. Perché la componente nazionalistica è venuta fuori anche in
simile a quello che accade negli anni 20, quando il fascismo si appropriò della figura del Francesco. E quindi anche noi abbiamo dei problemi da questo punto di vista, considerando che Francesco, tra l'altro, è un riferimento per tutti, al di là del mondiale, al di là delle divisioni tra cattolici e protestanti, no? Visto che
in più, alla sua epoca, San Francesco in Italia non esisteva neppure, quindi
certo. Però ovviamente questa idea, no, della combinazione tra il santo per eccellenza in qualche modo e l'idea di nazione, credo che sia quello che andrà anche un po' smascherata.
Mi è passato anche sotto traccia. Sono riusciti anche a parlare di sotto traccia.
Eh sì, perché quando normale poi di San Francesco dobbiamo buttare male a tutti, certo. No? Quindi vuoi negare questa cosa, però viene dentro, cioè, questa luce fondamentale.
Mi viene da pensare che aver avuto un po' di papi stranieri può essere stato anche un vantaggio per me. Comunque anche, voglio dire, questo non... mi sembra che Papa Francesco avesse un respiro veramente non provinciale, non europeo, quindi riuscire a parlare a un mondo che è un po' più grande del nostro. Dai.
Va bene.
Grazie.
Grazie.